brano del primo libro di Samuele che è stato proclamato, mi sembra che ci presenti due modi contrapposti di vivere la relazione, di vivere la relazione umana, anche all'interno delle nostre convivenze, delle nostre comunità presbiterali, all'interno di un gruppo dunque di sacerdoti, quale deve essere una comunità diocesana presbiterale, la quale deve essere vera, deve essere visibile. È la prima testimonianza che noi diamo di Dio, dell'amore di Dio, la qualità dei nostri rapporti all'interno di un gruppo presbiterale è probabilmente la testimonianza prima, anche perché visibile e la gente è particolarmente sensibile di fronte alla testimonianza che noi diamo del rapporto che c'è tra di noi. La gente ha tutto il diritto di vedere che c'è un presbiterio. In una diocesi non si deve aspettare il giovedì santo per accorgersi che esiste un presbiterio. Deve essere visibile, dobbiamo dare segni che c'è una relazione tra di noi che nasce dalla fede, che nasce dall'amore di Dio, che nasce dal vincolo addirittura sacramentale. Da questo punto di vista la comunione presbiterale è addirittura più fondata, diciamo così, a radici ancora più profonde rispetto, per esempio, alla comunione che c'è in una comunità religiosa. E questo semplicemente per il fatto che all'origine c'è un sacramento. E allora tutto questo deve essere visibile. E allora è importante la qualità dei nostri rapporti. Ebbene, il brano del primo libro di Samuele, come dicevo, ci propone due tipi di relazioni tra loro proprio contrapposte. La prima, quella che intercorre tra il re Saul e Davide, che è una relazione attraversata e contrastata proprio da un sentimento, da una sensazione che vediamo proprio qui in questa lettura crescere pericolosamente e progressivamente nel re Saul, cioè l'invidia. L'invidia che contrappone fatalmente il re a questo giovane che la gente apprezza. E allora la gente, anzi le donne in modo particolare, di nuovo loro che danzano e cantano andando incontro ai due, cantando però una canzone che non sta tanto bene al re Saul. Ha ucciso Saul i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. E questa cosa non torna per niente simpatica al re, il quale dunque lascia nascere dentro di sé questo sentimento dell'invidia. Un sentimento che non è una sensazione qualsiasi, tant'è vero che porta Saul a decidere di uccidere Davide, potenza di un sentimento, pericolosità di un sentimento, torna il discorso sull'attenzione alla nostra sensibilità. Va bene, noi non corriamo questi rischi, almeno di solito, di arrivare all'uccisione del confratello, e però questo sentimento, addirittura c'è anche l'espressione in latino, no? La cosiddetta invidia clericalis, un sentimento tra quei sentimenti che possiamo considerare, ci sono alcuni sentimenti che sono comprensibili, che sono al limite, uno che sente amore, affetto, anche se in maniera eccessiva, esagerata, che deve controllare, beh, è più normale, è molto più normale, infinitamente più normale di un invidioso. Un prete innamorato è molto più normale di un prete invidioso. E l'invidia è di per sé una cosa imbecille, perché è del tutto imbecille dispiacersi del bene, dispiacersi della dote, della qualità positiva che il mio confratello ha e che io posso anche non avere. E che cosa c'è di strano? Ecco, qualcosa di assurdo. È anche tutto normale che uno abbia delle doti che non offri, e viceversa. Eppure quanto questo sentimento toglie energia al nostro cuore, quante volte disturba le relazioni, quante volte addirittura è visibile e la gente se ne accorge. Quante volte tutto questo sta ad esprimere che cosa? Torno ad usare un termine che abbiamo usato altre volte in questo ritiro, una sottile disperazione, perché l'invidioso fondamentalmente è una persona che non è in rotta con un altro, l'invidioso è uno che è in rotta con se stesso. L'invidia, di nuovo, è un problema di, è un difetto di identità, non è un difetto di, come dire, di carità che riguarda l'ambito delle virtù relazionali, no. Poi va a toccare anche la relazione, ma l'invidia fondamentalmente dice una persona disperata, dice una persona che non è contenta di sé, dice una persona che di nuovo non ha risolto il problema della propria identità, dice una persona che non ha ancora scoperto quella positività radicale, esuberante, ricevuta in dono, che è costruita e fondata in Dio, dunque sicura, nessuno potrà metterci le mani sopra, è sicura perché viene da Lui, e dunque mi fa contento di me, e mi fa così contento di me da permettermi il lusso di essere contento di quella positività che vedo attorno a me, che vedo negli altri. D'altronde, se è vero che lavoriamo tutti per il regno di Dio, ben venga che il mio confratello abbia una qualità, una caratteristica che io non ho, che lo rende particolarmente capace, no? Particolarmente competente. E che grande libertà godere del bene degli altri. Eppure, e questo è un elemento come un test, no? Come un segno, un segnale che dice la maturità interiore della persona, soprattutto che dice la serenità e la certezza che uno possiede a partire dall'avere colto le radici del suo io, della sua vita fondate in Dio, dunque sentirsi positivo, dall'avere risolto questo benedetto problema dell'identità, per cui uno è contento di sé. C'è chi dice che non ci viene difficile fare le condoglianze, e mentre ci viene difficile fare i complimenti, soprattutto all'interno delle nostre relazioni. È abbastanza scontato, no? Condividere con parole e frasi più o meno fatte, magari con il supporto di citazioni bibliche, non è così difficile manifestare solidarietà nel momento del dolore, della prova e delle condoglianze da fare educatamente al confratello provato, mentre non è altrettanto scontato avere la libertà interiore di manifestare la gioia per le cose che ti vanno bene, per quell'iniziativa pastorale che hai portato avanti, che è andata a buon porto. Sono contento per te, e questo che ti dico riflette quello che io provo dentro di me. Sono contento perché tu hai qualità che io potrei anche non avere, che dunque è bello per me allora stare, vivere con te, lavorare con te, mettere assieme le nostre fatiche, i nostri sforzi, lavorare assieme, tutti assieme per quell'unico scopo che è il regno di Dio. Quanto diventerebbe più, come dire, reale, efficace, no? La vita presbiterale, quando i rapporti sono segnati da questa armonia, che deriva con un'armonia, ripeto, relazionale, interpersonale, che nasce però dall'aver fatto pace dentro di sé. L'invidia esprime il disaccordo interiore, il disagio interiore, appunto la disperazione di chi non è contento di sé, dunque non gli dà un sacco di fastidio vedere l'altro al quale le cose vanno tutto bene, l'altro che ha capacità che io non ho. Davvero un demone pericoloso quello dell'invidia. Preghiamo il Signore che ci dia liberi. E l'altra relazione, come ho detto, sono due situazioni contrapposte, quella che lega Jonathan a Davide. E qui abbiamo proprio la realtà perfettamente contrapposta. Forse Jonathan avrebbe avuto modo magari di essere un po' geloso di Davide, cioè il figlio del re, di dire quest'altro che invece diventa importante di fronte agli occhi della gente, dunque magari potrebbe rubare la successione al regno, no? E invece Jonathan lo ama di amore gratuito, assolutamente gratuito, per, come dire, immotivato, no? Immeritato, nel senso che non ci sono interessi umani. È la gratuità dell'amore. Sappiamo che di questa relazione sono state date anche letture un po' singolari, ma in ogni caso questa è una relazione assolutamente vissuta nella gratuità. Una relazione in cui è la bellezza dell'amore, no? L'amore per essere tale deve essere immotivato. Se c'è un motivo non è più amore, c'è un interesse, c'è un motivo che mi fa capire che mi conviene stabilire il rapporto con quella persona e chiamiamola amicizia, chiamiamola amore, ma non lo è. L'amore invece è quando è determinato unicamente dal fatto che tu sei tu. E nel nostro caso dal fatto che tu mi sei accanto, condividiamo la stessa vocazione, condividiamo lo stesso amore, condividiamo lo stesso obiettivo, condividiamo la stessa finalità, condividiamo allora gli sforzi, condividiamo gli affetti, ci voglio bene. E quanto è importante saperselo dire e avere il coraggio di dirlo, perché è un sentimento sincero. Un prete con pochi amici è un prete con poca salute psicologica. Un prete che non ha nessun amico presbitero è un prete che non ha salute psicologica né spirituale, perché è spontaneo, dovrebbe essere spontaneo. Se vivo profondamente il dono della mia vocazione e lo vivo come dono assolutamente gratuito ricevuto da Dio, dovrei di per sé, proprio intrinsecamente, per la natura delle cose, dovrei sentire un sentimento che mi avvicina a colui che condivide con me la stessa vocazione, lo stesso mistero, lo stesso punto di partenza e di arrivo. E tutto questo deve essere condiviso, l'amicizia è qualcosa che deve essere, che ha bisogno di essere condivisa, di essere detta, di essere vista, di essere messa in atto. E molte volte l'amicizia è la forza anche del nostro ministero, il fatto di lavorare assieme perché tutti chiamati dallo stesso amore che viene dall'alto, che è più forte di qualsiasi realtà e forza che ci potrebbe dividere tra di noi. E a proposito di questa gratuità, ma è una lettura così solo parziale, vorrei andare al Vangelo di oggi e alla parte finale del Vangelo di oggi, laddove Gesù, dopo avere compiuto tutti i miracoli, i prodigi, la folla che addirittura rischia di schiacciarlo, pensate che intensità in questa relazione ministeriale, ebbene, la gente ancora che si getta su di lui per toccarlo, no? Ebbene, in contrapposizione, che qui c'è una contrapposizione, gli spiriti impuri, che quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ma la cosa strana è che Gesù imponga loro severamente di non svelare chi egli fosse. Perché? Perché il segreto messianico, certamente, ma perché fondamentalmente anche la fede deve essere gratuita, come l'amore. E Gesù voleva impedire che nascesse la fede in lui, proclamata dagli spiriti impuri, a partire da quello che lui faceva per la gente, dunque che fosse una fede interessata, una fede non più come espressione di un amore libero, puro, di libertà interiore. Dunque, Gesù non vuole, gli spiriti impuri non sono atei, sapevano bene che lui era il figlio di Dio, ma Gesù non vuole questo tipo di proclamazione, perché avrebbe potuto determinare una adesione a lui come figlio di Dio determinata dagli interessi, determinata da motivazioni molto terra-terra. Il Signore vuole la libertà dell'amore, per questo muore in croce, per questo non scende dalla croce. E proprio lì sulla croce, da una parte c'è chi crede, dall'altra c'è chi non crede. Siamo sempre liberi di emettere il nostro atto di amore di fronte a Dio. Proprio per questo la fede, come dice Lonergan, è la conoscenza nata dall'amore. Una conoscenza, potremmo noi aggiungere, esperienza e sapienza che nasce dall'amore. Chiediamo al Signore il dono di questo amore che viene da Lui, dentro di noi, che ci riconcilia con noi stessi, che ci fa voler bene ai nostri fratelli presbiteri.